Buonasera, io sono Pierluigi Potenza di Risorse per Roma, lavoro presso l'ufficio progetti europei di questa società a supporto dell'amministrazione comunale. Il progetto Smart Mature Resilience, SMR, come aveva introdotto Franco Latorre, il mio collega, riguarda la resilienza urbana. Lui ne ha dato una definizione ottima, che è quella che riguarda praticamente i rischi che le città si trovano ad affrontare nel nuovo millennio. Quello che è interessante osservare in aggiunta è che la popolazione urbana nel mondo sta sempre di più aumentando, cioè la popolazione si concentra nei centri urbani. Attualmente è attorno al 50%, si stima che entro il 2050 oltre il 75% della popolazione mondiale vivrà nelle città. E questo è valido sia nei paesi sviluppati sia nei paesi in via di sviluppo. Che cosa significa questo? Che tutti i rischi generali a cui sono soggette le città risultano estremamente amplificati. Per fare un esempio, anche un piccolo corso d'acqua che esondi per sua natura, perché è la sua natura quella di uscire dagli argini, quando avviene in un'area di forte densità di popolazione, fortemente abitata, con infrastrutture, con tutta una serie di servizi che devono funzionare regolarmente, rappresenta un rischio estremamente elevato. Quindi il progetto Smart Mature Resilience è stato impostato proprio per andare a studiare e indagare questo genere di rischi. C'è da dire che la resilienza urbana, in particolare, è una scienza che è ancora in fase di sviluppo, cioè non è ancora completamente definita, proprio perché si stanno cercando anche di individuare tutti i settori che riguardano la resilienza urbana. Diciamo, ci se ne occupa da anni nel campo delle infrastrutture critiche, in particolare nelle infrastrutture elettriche, in quelle di trasporto dell'acqua, dove la ridondanza dei sistemi è importantissima. Però, per esempio, ci sono anche le sfide connesse al cambiamento climatico, oppure quelle che derivano dalle dinamiche sociali, che invece non sono ancora state studiate in questo senso, e il progetto SMR si propone proprio questo. Infatti ha le tre tematiche fondamentali: delle infrastrutture, delle dinamiche sociali e del cambiamento climatico. Qui sono indicati i partecipanti del consorzio, ci sono le quattro università che vedete, il capofila è l'Università di Navarra in Spagna, poi c'è un'università norvegese, una inglese a Glasgow e una in Svezia. Un network di governi locali che fa un po' da coordinatore anche per quanto riguarda tutta la comunicazione del progetto, un istituto di standardizzazione che è il Deutsche Institut für Normung, importantissimo, tedesco, perché lo studio degli standard nel campo della resilienza è di importanza capitale, in quanto, proprio per il fatto, come dicevo, che la materia è ancora in formazione, ancora in via di sviluppo, è importantissimo anche per capirsi, non solo nella comunità che si occupa di queste cose, ma anche presso la cittadinanza, per sapere esattamente di che cosa si sta parlando. Perché, per esempio, solamente adesso si è giunti a una definizione condivisa di resilienza urbana, però quando la resilienza riguarda molti altri fattori che vanno a influire sulla vita della città, ancora devono essere definiti degli standard specifici. Questo è valido soprattutto per il campo del sociale in tutte le sue manifestazioni. Le città che sono i fattori di test del progetto, dello sviluppo scientifico del progetto, sono quelle che vedete. L'unica vera grande città in questo network è Roma, per cui infatti il lavoro di Roma in particolare viene tenuto in altissima considerazione, forse non perché siamo particolarmente bravi, ma proprio per il fatto che, essendo una capitale, essendo una città con una popolazione che è più grande di quella di tutte le altre messe insieme, rappresenta naturalmente il banco di prova principale. Il budget è simile a quello del progetto Smarticipate, come potete vedere. Non mi dilungo troppo sulle questioni relative alla struttura del progetto, vi dico solamente questo, che passiamo direttamente a questa. Il progetto dal punto di vista scientifico si basa sugli strumenti che vedete, cioè un modo per definire i rischi, sistemi risk assessment, sono degli strumenti metodologici che sono stati messi a punto dalle università coinvolte, un modello di maturità cosiddetto della resilienza, cioè un sistema per riuscire a definire qual è il grado di resilienza attuale delle città, perché ci sono i casi più diversi. Per esempio, nel caso di Roma, noi ci siamo accorti e lo abbiamo fatto introdurre infatti appositamente nella metodologia, come aveva sottolineato Rossella Caputo poco fa, il problema del patrimonio abbandonato, sia i terreni che i fabbricati, ed anche il patrimonio storico-culturale, che sono degli asset assolutamente fondamentali per la città di Roma, perché rappresentano naturalmente anche una risorsa economica di importanza che è inutile sottolineare, per cui sono stati introdotti anche questi elementi nello studio della resilienza. Per esempio, quando parliamo del patrimonio storico-culturale, può essere trattato con i criteri che vengono usati ad esempio per le infrastrutture critiche, un ponte, una linea elettrica, un acquedotto, eccetera, con alcune differenze assolutamente fondamentali. Il primo è che possono essere messi in sicurezza fino a un certo punto, basti pensare chiaramente un monumento antico non può essere adeguato sismicamente in maniera perfetta per reggere a un sisma, ovviamente, perché non è la sua natura, verrebbe snaturato completamente, sarebbe un'opera di vandalizzazione. E inoltre poi si tratta di un patrimonio assolutamente insostituibile, cioè non può essere ricostruito. Una volta che fosse coinvolto in qualche evento calamitoso, in qualche tipo di shock, ma anche in condizioni di stress che lentamente provocano l'usura di questo patrimonio, si ritrova in condizioni che sono molto peggiori di quello delle altre infrastrutture. Quindi è un aspetto sul quale la resilienza merita di essere studiata in maniera particolarmente accurata. Il modello dinamico, il modello sistemico dinamico è un modo per valutare contemporaneamente sia il livello di resilienza della città, sia l'efficacia delle politiche che vengono adottate per migliorare la resilienza della città. Si basa su alcuni strumenti che sono abbastanza interessanti. Questo per esempio è un meccanismo per cercare di far capire come funzionano gli studi di questo tipo. È un diagramma, si chiama il diagramma di Ishikawa, che era uno studioso giapponese che studiava queste cose qui, soprattutto per la produzione industriale, che però si è visto che si adatta perfettamente anche allo studio della resilienza, cioè si tratta di trovare delle catene causali facendo un'operazione che parte dall'effetto finale di un certo fenomeno che si verifica sulla città e che ha un impatto negativo, e si va a ritroso per cercare di capire quali sono tutti i fattori che influiscono e che vanno a determinare questo fenomeno. L'esempio dell'alluvione riguarda per esempio le cose che vedete, no? Le difficoltà di deflusso, il pronto intervento, il cambiamento climatico, il consumo di suolo, ognuno che ha un effetto diverso e che alla fine su un reticolo idrografico, per esempio, conduce al fenomeno negativo, conduce all'alluvione. Altra cosa sono per esempio il modo di la ricerca dei circuiti causali che rappresentano delle cause che a loro volta rappresentano degli effetti che si vanno a rinforzare ciclicamente e che devono in qualche modo essere interrotti, perché altrimenti rappresentano dei problemi che si aggravano sempre di più fino a provocare una situazione di collasso. Questo è un esempio che riguarda per esempio il caso delle ondate di calore, che per quanto riguarda la città di Roma è forse il problema connesso al cambiamento climatico in assoluto più grave, ed è di una gravità enorme, perché se pensate per esempio che l'ondata di calore che si è verificata in Francia nel 2003 ha provocato oltre 20.000 morti fra la popolazione anziana, morti generati direttamente da questa causa, come vengono combattute cose di questo genere? Naturalmente con un aumento dell'utilizzo dell'aria condizionata, per esempio, perché questo è il modo più efficace per combattere il calore, delle volte non c'è altro modo, no? Il quale causa un aumento del consumo di energia elettrica, che causa un aumento delle emissioni di CO2, se l'energia elettrica è prodotta bruciando combustibili fossili, che causa un aumento del riscaldamento globale, che causa un aumento della intensità e durata delle ondate di calore. Questo è un circolo vizioso classico che, una volta che vengono individuate questi rapporti di causa-effetto in maniera possibilmente quantitativa, però diciamo anche semi-quantitativa, suggeriscono il modo dove si possono per esempio interrompere. Questo qui, uno dei punti dove potrebbe essere interrotto, è quello di tagliare le emissioni di CO2. Come si fa a tagliare le emissioni di CO2? Questo tipo qui di loop causale, facendo in modo che l'energia elettrica non sia prodotta con i combustibili fossili, ma avvenga la produzione con fonti prive di emissioni di CO2, ad esempio. Oppure, naturalmente, uno può rinunciare completamente al condizionamento dell'aria, ma questo si può fare solamente in alcuni casi. Questo solo per dare un esempio di come avvengono, come avviene la ricerca all'interno di questo progetto. Il modello di maturità, il maturity model, rappresenta il modo nel quale viene definito il grado di resilienza attuale delle città. Queste sono tutte definizioni che sono state progressivamente adottate nel progetto, e la tendenza naturalmente è quella a fare in modo che, partendo da una iniziale valutazione di resilienza che riguarda essenzialmente la valutazione di rischi, progressivamente la città divenga sempre più resiliente, cioè sempre più resistente e capace di adattare ai rischi, di adattarsi ai rischi a cui è esposta. Volevo aggiungere due parole al progetto 100 città resilienti, del quale Roma fa parte. 100 città resilienti è un'iniziativa della Fondazione Rockefeller che, per il suo centenario dal 1915 al 2015, ha stanziato 100 milioni per 100 città per lo studio della resilienza. Perché lo nominiamo qui? Perché Roma naturalmente fa parte di questo network. In Italia c'è anche Milano, ci sono molte altre città europee, nordamericane e anche nel terzo mondo, naturalmente ce ne sono tantissime che partecipano a questo network, perché è importante notare questo, perché questo progetto è assolutamente analogo a Smart Mature Resilience, al progetto SMR, cioè mirano tutti e due a un incremento del livello di resilienza, alla capacità delle città di aumentare i rischi. Utilizzano due metodologie leggermente diverse. L'interesse di questa foto è naturalmente perché è un caso rarissimo per Roma, per cui che rappresenta, ovviamente, oltre al fatto che sia molto bello, però rappresenta un problema quando si verifica. E queste qui sono, diciamo, le analogie che ci sono fra il progetto SMR e il progetto 100RC, cioè tutti e due i progetti mirano a indicare dove sono i rischi, perché vi sono dei rischi attraverso la modellistica, come bisogna fare per far fronte a questi rischi, chi può avere un ruolo, cioè oltre alle pubbliche amministrazioni anche una grande quantità di stakeholder, cioè di attori che agiscono in qualche modo sulla vita della città e che però hanno un ruolo fondamentale, per esempio le telecomunicazioni, per esempio l'energia, per esempio la distribuzione dell'acqua, ce ne sono tantissimi, gli asset economici di ogni tipo, anche finanziari, che esistono nella città. Dopodiché, quando devono essere attuate le azioni di resilienza e quanto costano queste azioni? Questo perché naturalmente le azioni che vengono sviluppate, è vero che rappresentano un costo, ma devono costituire in realtà un investimento, cioè devono servire a mitigare i rischi futuri, o meglio i rischi che si stanno già sviluppando durante questi anni, come vediamo continuamente. I primi risultati applicati alla città di Roma su tutti e due i progetti hanno dato luogo a queste indicazioni. Sono state divise in quattro domini e quattro situazioni, perché attraversano i cosiddetti domini in maniera trasversale, e cioè la proprietà immobiliare abbandonata, il numero uno, come diceva anche Rossella, il patrimonio culturale e naturale, inclusi quindi non solo il patrimonio monumentale, museale, ma anche l'enorme quantità di aree verdi, di aree agricole di cui dispone Roma, la popolazione vulnerabile, che riguarda la popolazione anziana e tutto quello che rientra dentro la definizione di popolazione vulnerabile, quindi per esempio anche i nuovi immigrati, le infrastrutture critiche, che nel caso di Roma in alcuni casi sono naturalmente in una condizione di stress elevatissimo, costante, per cui basta anche la minima situazione di shock, anche lieve, per mandarle in una crisi totale. Dopodiché le situazioni che sono comuni, perché intersecano queste sfide di resilienza fondamentali, che sono il terrorismo, l'immigrazione, il cambiamento climatico e la governance. Brevemente, qui adesso magari vi lascio il tempo di leggerlo, poi se volete possiamo anche discutere insieme. La proprietà pubblica e privata abbandonata, che rappresentano un costo e un vincolo per lo sviluppo urbano, per cui dovrebbe portare quindi a un riesame dei servizi pubblici, nuove forme di abitazione e di attività produttive. L'esempio del Forte Trionfale, in questo caso qui, rientra perfettamente in un'azione di resilienza che va a impattare in maniera diretta e sicuramente efficace questo tipo qui di sfida. La stessa cosa per quanto riguarda poi il patrimonio culturale e le risorse naturali. Una delle cose che, per esempio, che sono state identificate, è molto interessante, la pressione turistica sul patrimonio culturale, che naturalmente Roma non è come Venezia, in cui esiste una estrema concentrazione di turisti, insomma di visitatori della città in pochissime zone, però ci sono naturalmente alcune aree che soffrono moltissimo di questo incremento costante dei visitatori, e che creano naturalmente dei problemi di usura, perché sappiamo tutti che certe strutture, certi monumenti non erano stati creati per essere visitati da centinaia di migliaia o milioni di visitatori ogni anno, per cui anche questa è una delle sfide fondamentali che devono essere affrontate. L'invecchiamento della popolazione, i nuovi immigrati, l'esclusione sociale, la povertà, i cambiamenti legati alla composizione delle famiglie, anche questi qua sono problemi legati alle dinamiche sociali, che sono particolarmente importanti, perché sono in rapidissima evoluzione. Le infrastrutture critiche, come avevamo nominato prima, in particolare il sistema dei trasporti pubblici, questo è cosa che naturalmente sanno tutti, è stato evidenziato costantemente, e il problema è quello, per esempio, della insufficiente ridondanza di questo genere di infrastrutture. Un esempio di quello che significa la ridondanza, per esempio, uno è la rete metropolitana di Roma, che è del tutto insufficiente, costantemente sovrasatura di viaggiatori, per cui la rete di superficie non è certo in grado di supplire a un'interruzione prolungata di servizio della metropolitana. Un altro, per esempio, è l'approvvigionamento idrico. Roma dispone di una quantità assolutamente sovrabbondante rispetto alle necessità, che però è condotta quasi esclusivamente dall'acquedotto del Peschiera, che ha una portata enorme, ma in molti tratti questo acquedotto dispone di una sola conduttura, è una conduttura singola. Questo significa che in caso di avaria di questa conduttura, per una qualunque ragione, che può essere anche un attacco terroristico, per esempio, il 70%, l'80% della fornitura idrica di Roma verrebbe interrotta. Quindi in quel caso lì, quale sarebbe l'azione di resilienza? Quella di costruire un secondo tubo parallelo, con un percorso magari leggermente diverso, in maniera tale da mettere in sicurezza l'approvvigionamento idrico di Roma. L'immigrazione, naturalmente, che nasce dall'impatto delle ondate migratorie sulla gestione urbana ordinaria e quindi genera ulteriore stress. Il terrorismo, che è stato... premetto che questo genere qui di sfide non sono naturalmente una nostra invenzione, provengono da una lunga serie di incontri che abbiamo avuto con gli stakeholder della città, quindi con tutti i gestori delle infrastrutture, con la cittadinanza, con tantissimi soggetti che hanno ciascuno suggerito elementi differenti e nuove idee che poi dopo sono state trattate nel progetto in maniera il più possibile accurata, anche per definire qual era il livello di gravità di questi rischi. Quindi per quanto riguarda per esempio il terrorismo è stato sottolineato il valore simbolico della città e la grande attrattività turistica, però anche rispetto ad altre capitali europee che la capacità di Roma di non presentare comunità completamente isolate, fatto che costituisce una maggiore, che promuove una maggiore integrazione e anche un'azione di intelligence più efficace, cioè non ci sono sacche di radicalizzazione. Questo ci dicono gli esperti. Io sono un geologo, per cui non è che mi intendo minimamente di queste cose, però queste qui sono le cose che sono state dette. I cambiamenti climatici, le ondate di calore, come dicevo prima, e poi le inondazioni lampo, che nel caso di Roma sono più pericolose di eventuali inondazioni provenienti dal Tevere. Questo perché c'è un reticolo idrografico molto fitto a Roma, il più delle volte è stato anche tombato, cioè non è visibile, e con gli effetti del cambiamento climatico, che vedono un incremento molto forte della intensità delle precipitazioni, c'è il rischio che questo reticolo vada in crisi e provochi quello che dicevo prima, dei fenomeni di inondazione che risulterebbero estremamente gravi, anche se in aree limitate, però data la densità urbana potrebbero creare dei grossi problemi. L'invecchiamento della popolazione connesso con le ondate di calore, questa è un'altra di quelle cose che sono venute fuori grazie a, quindi il rischio elevato per la popolazione anziana in relazione alle ondate di calore, per il fatto naturalmente che è molto più vulnerabile la popolazione anziana, e poi la governance e la partecipazione, cioè l'uso delle risorse che sono molto elevate a Roma. C'è un grande capitale sociale, una grande partecipazione, una grande volontà dei cittadini, dei quartieri di partecipare, di impegnarsi, che però ancora manca di sistemizzazione, cioè non è stata ancora messa non è stata ancora completamente riconosciuto questo potenziale, non in modo formale quantomeno. Per cui ecco, questa è una delle indicazioni che vengono fuori per l'amministrazione, naturalmente, quindi la promozione della partecipazione della cittadinanza attiva in qualche campo, insomma, in qualche campo che possa sicuramente migliorare il livello di resilienza della città. È finito la presentazione. Questo qui è il piano di azione di resilienza per Roma, che alla fine, sia per quanto riguarda il progetto SMR sia per 100RC, l'obiettivo finale, quello cioè la definizione degli obiettivi, delle priorità e delle opportunità che sono legate allo studio della resilienza, e quindi un piano di azione per Roma resiliente che contenga tutte le indicazioni scaturite dalle metodologie e dagli incontri che ci sono stati con tutti gli stakeholder, quindi significa compresa anche la cittadinanza, per accrescere il livello di resilienza. Da eseguirsi poi questo piano di azione attraverso strutture specifiche che potranno essere per esempio incluse all'interno dell'amministrazione comunale, come un ufficio di resilienza o qualcosa di questo genere. Ecco, quindi questo è brevemente quello che Roma attualmente sta facendo riguardo alla resilienza. Concludo dicendo che l'argomento è estremamente sentito in tutte le città, soprattutto le città grandi, e in tutto il mondo. L'iniziativa 100 città resilienti ha avuto modo di creare un network che ha fatto capire come ormai diciamo questo è un genere di studio, un genere di attività nel quali le amministrazioni locali, siano esse regionali o municipali, si stanno impegnando sempre di più a livello internazionale. Lo sforzo di progetti di questo tipo è cercare di uniformare lo studio e quindi rendere anche le esperienze confrontabili fra le diverse città. Va bene, grazie.